State ascoltando SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Sulle splendide note di questo fantastico sax sono molto felice di avere oggi come ospite uno dei musicisti più talentuosi e di maggior successo del nostro paese. Do un virtuale benvenuto in Australia a Stefano Di Battista. Ciao Stefano.
Ciao, buongiorno, buon tutto a tutti. Eccoci qua.
Stefano, tu hai fatto concerti e venduto dischi davvero in tutto il mondo. In questo caso è vero, perché qualcuno fa pure un po' finta. Tu invece lo hai fatto davvero. In Australia ci sei mai stato o hai qualche connessione con questo paese?
No, è stato l'unico paese in realtà che non ho visitato. Sarà forse per il fatto che è così lontano ed evidentemente non mi è capitata mai l'occasione, ma non vedo l'ora di venirlo a vedere, perché per me l'Australia è un po' come Marte, cioè nel senso è quel luogo così, diciamo, che sconosciuto a me, ma insomma proprio per la distanza, e sarei molto curioso di venire a vedere com'è la natura, come sono gli esseri umani, che cosa fanno, che cosa dicono. So solo che sono molto forti musicalmente gli australiani e hanno un grosso talento proprio anche nel jazz. Ho alcuni colleghi che vivono a Parigi e insomma mi sembra di capire che sono molto dotati anche nella musica, proprio nell'improvvisazione. Questo è quello che mi è sembrato di notare. Per il resto è un paese lontano che insomma spero di avere una navicella mia, tutta mia, per poter venire quando voglio a prendere un caffè.
Noi ti aspettiamo, anzi, organizziamo, perché noi abbiamo un prezioso collaboratore in comune che saluto, è Filippo Raspanti, e quindi chissà che non riusciamo a organizzare qualcosa, eh?
Sa come il caffè in Australia, sono curioso.
No, è il caffè...
No, scherzo.
Facciamo altro, va, ci facciamo una bella suonata. Stefano, tu hai collaborato con decine di grandissimi artisti, scusa, non li cito perché sono troppi, veramente. Lo hai fatto nel jazz, nel pop e non solo, hai fatto veramente tantissime altre cose, ma il tuo ultimo lavoro è un omaggio all'immenso maestro Ennio Morricone e si chiama per l'appunto Morricone Stories. Come nasce questo bellissimo lavoro e come si è sviluppato?
Ma intanto è un atto d'amore nei suoi confronti per lui, perché io ho avuto la possibilità di incontrarlo, di conoscerlo, e ho avuto anche un grande dono da parte sua, cioè che è quello di un brano che mi ha regalato, insomma, scritto per me, che poi ho dedicato a mia figlia, di cui insomma vado fiero, e soprattutto Niki, mia moglie, ha scritto le parole, il titolo è Flora, e dunque questo è stato uno intanto dei motivi, non per sdebitarmi, ma perché credo che lui sia stato veramente un grande romantico, un grande sognatore nella musica, facendo piangere, nel senso buono della parola, moltissimi di noi nei film, nelle registrazioni, ma anche solo se telefonando, insomma, anche brani cantati, non da cinema, insomma, tutta la sua musica è stata una musica che parlava a tutti noi, dal portiere all'uomo più potente del mondo, insomma, cioè ha avuto un linguaggio davvero impressionante che è arrivato a tutti. E detto questo, era il minimo che potessi fare dopo la sua morte, di rendergli omaggio, di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. E non solo, abbiamo cercato di rispettare, anche se abbiamo fatto un disco in chiave, come dire, jazz, tutte le sue melodie e le sue strutture armoniche, perché Ennio amava molto che fosse rispettato la parte, diciamo, strutturale del brano, per cui tutto ciò che è accordi e melodia ovviamente non è stato mai toccato, anche le armonie. Questo ci fa piacere perché ci tenevamo a fare un lavoro disciplinato su un grande, ma direi anche uomo, insomma, un grande personaggio della cultura mondiale, insomma.
A questo punto direi di ascoltarci il singolo che ha lanciato l'album, ovvero Peur sur la ville, scusate la pronuncia, io non so il francese.
Peur sur la ville, che è un singolo particolare perché mi vede per la prima volta impegnato al fischio, che in un qualche modo mi sembra di capire stia avendo anche un ottimo successo, perché addirittura ci arrivano complimenti per il fischio, questo mi sorprende, però va bene, insomma, tutto può accadere nella vita e va bene così.
Ascoltiamoci sto fischio, vai. Questo era Peur sur la ville, il nuovo singolo di Stefano Di Battista, che oggi è mio ospite. Stefano, l'abbiamo detto prima, ma questo fischio è veramente interessante, sei intonatissimo, non è facile suonare il fischio.
Ma vabbè, questa è una melodia che poi non è neanche difficilissima, è una delle melodie che in qualche modo del maestro Morricone, che invece descrive un po' un'aria dark del suo, della sua anima, perché certamente è una melodia che mette un po' di, come dire, non di paura, ma insomma è inquietante. Dunque, visto il momento, forse come dire, è molto emozionante anche per quel motivo lì, che è casuale, insomma, mi riferivo alla pandemia, ma in realtà poi questa è una musica che sta in un film dove c'è tutt'altra storia. Ma insomma, era per dire che non è proprio le melodie che siamo abituati a sentire. Mi piaceva l'idea di cominciare da una cosa un po' più, come dire, potente sotto quel punto di vista, che fa scoprire un lato del maestro un pochino più incisivo, più dark, insomma, e questo è quello che abbiamo cercato di fare nella prima uscita del singolo.
E guarda, nonostante l'inquietudine che tu sottolinei, no? Questa sorta di inquietudine della melodia, ascoltando il pezzo in realtà però si percepisce che secondo me vi siete divertiti un sacco a suonarlo, è vero?
Sì, ci siamo divertiti, ovviamente abbiamo preso spunto dalle sirene della polizia o chissà da cosa, perché chiaramente tutte quelle discese che facevamo anche con il pianoforte erano proprio un viaggio attraverso questa città che in un qualche modo è parte di una paura, insomma, per cui evidentemente, banalmente, siamo partiti da una sonorità quasi poliziesca, come dire, per cui ci siamo poi lasciati trascinare da quello che era il frammento melodico iniziale e poi ha fatto tutta la musica. Ecco, un'altra cosa del maestro, che non c'è bisogno di fare chissà cosa, è la musica stessa che lui scrive che ti porta in un mondo immediatamente, ed immediatamente tira fuori da te anche le improvvisazioni che ti vengono da dentro, insomma, per cui anche questo c'è stato, che abbiamo scoperto in questo lavoro, cioè suonando la musica del maestro automaticamente le improvvisazioni venivano da sole, non avevamo bisogno neanche di, proprio erano già dentro la struttura iniziale, insomma.
Ecco, il titolo del brano è in francese, non a caso direi, perché la tua carriera deve davvero molto alla Francia. Penso di non sbagliare se dico che sei diventato piuttosto famoso prima in Francia che in Italia, dove poi ti abbiamo visto in contesti popolarissimi come il Festival di Sanremo o la trasmissione di Paolo Bonolis, Il senso della vita. Però tutto nasce in Francia. Com'è andata la tua storia e come mai secondo te ti hanno scoperto prima all'estero?
Io credo che l'italiano sulla Francia ha un buon ascendente, cioè quando, non lo so, io sono stato molto preso a ben volere dai francesi, ma ho notato che loro, quando c'è un qualcosa di buono, tendono forse un pochino di più di noi italiani a valorizzarlo. Non che noi non lo facciamo, però c'è qualcosa che non comprendo ancora nella mentalità francese, è come se loro fossero un po' più rilassati sul talento degli altri. Qui magari forse l'invidia o chissà cosa a volte blocca un po' quello che potrebbe essere lo sviluppo di un talento, ripeto, peso quello che dico perché non ne sono certo, è una mia impressione, ma mi sembra che in Francia è tutto un po' più fluido. E dunque ho notato, evidentemente sarà anche un fatto di organizzazione governativa, lì la musica, insomma, è presa come una cosa quasi di elite, no? Mentre magari qui in Italia ancora si fatica un po' a far capire che il nostro mestiere è un mestiere comunque in qualche modo assolutamente di alto profilo, però mi sembra di capire che lì veramente ce l'hanno messa tutta per farmi uscire, e ho avuto veramente delle soddisfazioni incredibili, appunto da sale come la Sala Pleyel, l'Olimpiade di Parigi, ho fatto cose veramente molto buone e sono contento di questo, però riconosco che i francesi sono stati davvero eccezionali nei miei confronti, ma credo anche di altri italiani, insomma, aprono le porte in una maniera davvero straordinaria.
Ecco, volevo approfondire un attimo una cosa che tu hai anticipato sulle differenze un po' tra Francia e Italia. Sappiamo tutti che quest'anno è stato davvero difficile per tutto il nostro ambiente e a tutti i livelli. Per di più, tu hai anche un bellissimo ristorante a Roma che ormai è diventato davvero un punto di riferimento nella nostra città. Quindi hai vissuto doppiamente in prima persona i problemi causati dalle varie restrizioni. Ti chiedo, a te che frequenti molto la Francia, io so che dall'altra parte delle Alpi si fa un po' di più per sostenere i musicisti e tutta l'industria dell'intrattenimento in generale. Sbaglio? Qual è la tua esperienza in questo senso?
Guarda, purtroppo non ti sbagli, dico purtroppo perché qui è una situazione che è partita in un certo modo e il mio stato d'animo era fino a un po' di tempo fa, diciamo, tra virgolette, normale, dispiaciuto. Adesso sono sinceramente preoccupato e quasi un pelino, una punta, offeso, ma non offeso perché magari il governo non è riuscito a comprendere e a capire, perché evidentemente la pandemia manda in confusione chiunque, non è che cioè è difficile organizzarsi, però c'è tutto un mondo che si muove dietro, di gente che magari lavora anche nei piccoli posti, nei piccoli jazz club, che a volte vuoi o non vuoi magari non hanno fatturato, hanno fatto delle serate, sai com'è, il mondo del jazz nasce nei jazz club e a volte, come tutti sanno, non sono riusciti a dichiarare tutte le varie piccole serate che hanno fatto. Questo ha generato un'arma a doppio taglio, come dice il maestro Rava, che dice avrebbero potuto mettere a posto le cose e fatturare tutto, ma certamente non sono riusciti a farlo. Voglio dire che c'è tutto un mondo collaterale di persone che fanno piccole cose ma che ci vivono, che adesso in questo momento sono completamente sparite e sono preoccupatissimo per loro, perché le persone che facevano seratine, che ci vivevano, adesso non vengono ma proprio calcolate, cioè non sono calcolate all'interno di un'economia che in qualche modo è disastrosa, per cui sono molto preoccupato per una serie di colleghi, amici musicisti. Confido in questa nuova cosa, anche se mi sembra veramente molto difficile, poter dare loro ma anche mi ci metto io dentro, la chance di sperare che le cose possano migliorare e stare meglio. Certamente in Francia mi sembrano un po' più organizzati, cioè le somme sono un po' più alte, c'è un ragionamento un po' più, come dire, che sta al fianco della cultura. Qui ci abbiamo, per carità, il ministro e tutto quanto, però un pochino c'è una fase di stasi, tutti hanno paura, non nessuno si muove, e queste persone io non so se potranno mangiare a fine mese, e questo veramente mi fa stare molto molto male, e non so come potranno fare per risolvere il problema. Mi auguro che trovino una soluzione. Adesso addirittura abbiamo Draghi, però come sappiamo Draghi ha ben altro a cui pensare che magari a noi piccoli musicisti che hanno, come dire, problemi di un certo tipo, ma mi auguro che comunque si sistemi presto, ecco.
È così, il problema è proprio questo, che c'è sempre altro a cui pensare, la musica arriva sempre dopo, il che è un peccato, perché sappiamo quanto è importante nella vita di tutti, non solo di noi musicisti, nella vita di tutti.
Io penso di sì, perché una signora giusto appunto in Francia mi disse, io sono uno che vola molto basso, te lo dico, feci un seminario e dissi, signora, ma io non faccio nulla di speciale, sono solo il sassofono, e lei mi rispose, lei non deve dire così, lei arricchisce la qualità della mia vita. Io stetti zitto e mi presi questo rimprovero, ovviamente carino, e ho pensato che in fondo se la musica dà un supporto psicologico alle persone o anche qualsivoglia supporto, va presa molto in considerazione, insomma, perché è importante che ci sia e che questi musicisti che la praticano vengano un minimo tutelati. Detto questo, non sono io un tecnico governativo, non so nulla di questo, però sono un po' molto preoccupato.
Assolutamente, speriamo bene. Stefano, è stato davvero un grande piacere. Io invito tutti ad ascoltare e ad acquistare, quando possibile, il nuovo album di Stefano Di Battista, Morricone Stories, l'omaggio di uno dei più grandi sassofonisti del nostro paese a quello che forse è stato il più grande di tutti, ovvero il maestro Ennio Morricone. Grazie Stefano, saluta tanto Niki, Nicolai.
Grazie alla tua trasmissione dell'opportunità, spero di poter venire a presentarlo da voi che gli piaccia quello che abbiamo fatto. Grazie a tutti e viva l'Australia e anche l'Italia, tutte e due.
Viva tutto, viva tutto. Grazie Stefano, saluta Niki.
Va bene, grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
La pioggia penetrava in me, coltelli da qua in più, appesantita l'anima che scivolava giù. Amare verità, si offrirono e non chiesero pietà. La strada era d'argento ormai, la vita che scartai, tornò a strapparmi l'attimo. Mai chi sei? Avrei voluto tanto arrendermi per trattenerti qui, ma le mie labbra umide gridavano così. Evapora l'amore solo quando stringo te, un brivido che come sale muore. Già non sapeva che mi riportava a te, scandiva impercettibile la solitudine. La storia la sai già, ma il momento solo quello resterà. Avrai voluto tanto arrendermi per trattenerti qui, lasciarmi trasportare via.
Altre storie come questa potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.